Amen. Alle superiori, quando mi sono diplomato, il mio professore di educazione fisica gli piaceva il tennis, era molto basso, ha deciso di penalizzarmi di 4 punti perché era troppo alto e non mi piaceva il tennis. Sono uscito con 46, volevo prendere 50. Un punto in meno Ale per il tempo nostro, benissimo. Grazie Giovanni, grazie Ale per quello che avete condiviso. Se avete ricevuto l'invito stampato che avevo disegnato io, dove c'erano scritte le date precise delle domeniche, le date precise, io ho fatto fare anche il controllo di qualità, mi raccomando, sottoposto a un team di esperti, solo dopo la stampa ci siamo accorti che il 9, c'era scritto il 10, era domenica, e vabbè. Amen. Il messaggio diceva: Dio è morto, Dio resta morto e noi l'abbiamo ucciso. Un aforisma celebre, quasi 130 anni circa, gli dice, che rappresenta il decadimento di una società dell'epoca, ma che rappresenta esattamente e forse ancor più la società di oggi. Dio non è presente nella vita delle persone. Le persone non lo cercano, non guida i passi e le decisioni delle persone. Quando usciamo di qua, questa è una chiesa, di Dio parliamo. Vi incoraggio ad andare, se avete il coraggio, di parlare con Dio, di Dio alle persone. In Matteo 28 abbiamo detto che Dio è morto, e adesso vi cito una scrittura che oggi è morta perché non è predicata. In Matteo 28, al versetto 19, dice: Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. 2000 anni fa circa, Gesù diede questo comandamento. Questo comandamento che ha trasformato il mondo, la storia del mondo. Un gruppo di discepoli sono partiti, iniziando da Gerusalemme, Israele, Giudea, il mondo antico dell'epoca, hanno portato il lieto messaggio di Gesù. Questa scrittura era viva, l'hanno vissuta, l'hanno pagata con il sangue, e il Vangelo e la buona notizia è arrivata fino a qua. Oggi questo passo è morto. È morto perché non si predica più, perché il cristianesimo è diventato un'abitudine. Spesso le persone lo trovano arcaico, noioso, lontano, non si relazionano con loro, con quello che viene detto. Spesso anche perché altri idoli, come nel corso della storia dell'uomo, caratterizzano la nostra vita o la vita dell'uomo. Oggi vi voglio però dimostrare, con una delle storie più eccellenti, più profonde del Nuovo Testamento, del Vangelo, che Dio invece non è morto, ma che Dio vive e agisce nella nostra vita. Parliamo di una delle storie più celebri, la parabola del figliol prodigo, e la dividerò in tre atti, come fosse un'opera teatrale, perché ci sono tre personaggi, un atto, un personaggio, una storia, una situazione. E partiamo dall'atto 1, che chiameremo il figlio. Luca 15, versetto 11 dice: Disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali, ed egli avrebbe voluto sfamarsi coi baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. trattami come uno dei tuoi servi. Ed egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Una storia di vita, una storia forse che qualcuno di noi ha vissuto veramente e si può relazionare. Sicuramente è un ritratto di un ragazzo che cresce e non è più soddisfatto della sua vita. Osa chiedere quello che è impensabile, soprattutto all'epoca. Padre, dammi quello che mi spetta. Oggi titoli bancari, contanti, diciamo, dividere un bene forse è un'altra cosa, ma all'epoca significava vendere le proprietà. Ed era culturalmente impensabile. Quindi osa chiedere qualcosa di veramente fuori dagli schemi. Sente il bisogno di allontanarsi, di scappare, di scoprire la vita. Non certo perché dice voglio provare a cavarmela da solo con questi soldi, investo e costruisco chissà che cosa per un'azienda. No, un totale egoismo, una noncuranza della famiglia, una totale ingratitudine. Anzi dice, tu padre hai faticato, io non voglio la tua vita di fatiche, voglio godermi la vita, voglio prendere questi beni e divertirmi. Ora la vita ci può sorridere e non sorridere, penso che ognuno di noi può capire questo, ma sicuramente se viviamo in modo dissoluto, a un certo punto la vita sarà a noi. Quando la cosa non va tanto bene, quando le cose vanno molto male, come dice la scrittura, rientra in sé e si rende conto di cosa aveva fatto. Ora noi non sappiamo se il processo del figlio più giovane è stato istantaneo o se ha richiesto tempo, ma sicuramente si è umiliato, si è reso conto dello sbaglio al punto tale che nel suo processo di trasformazione si è reso conto di tanto era lo sbaglio da non voler tornare sì da suo padre, ma di non farsi chiamare più suo figlio per quello che aveva fatto. La decisione è fatta. Mi alzerò e andrò. Prende, si deve anche alzare. Forse era debole fisicamente perché non mangiava, ma decide di tornare da suo padre. E qua finisce l'atto 1. L'atto 2. Il padre. Figura centrale della storia. Nella storia si trova esattamente in mezzo. Dice, sempre al versetto 20, continuando, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui le veste più belle e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e di calzare i piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare gran festa. Ora, noi prendiamo molto per scontato l'amore del padre, ma forse è importante ad analizzare un po' meglio quello che è stato l'atteggiamento del padre. Prima di tutto, il padre ha visto il processo di trasformazione negativo del figlio, un figlio che era infelice, non stava più bene là, voleva andarsene, non era qualcosa che lui, per il tipo di padre era, non se ne era, si era accorto di questa trasformazione. E quando gli chiede l'eredità, voi immaginatevi, provatevi a mettere voi, soprattutto chi è genitore, se vostro figlio vi chiedesse, dammi metà dei miei beni, ceffone, via. Ma il padre vede che il figlio ormai è in un percorso irreversibile e per amore del figlio fa una cosa che all'epoca era impensabile. Poi vive una cosa ancora peggiore, il dolore della partenza. Un padre che soffre per vedere il figlio che se ne va via. Un padre che ogni giorno scruta, guarda l'orizzonte nella speranza del ritorno del proprio figlio. Un'attesa quotidiana, giorno dopo giorno, nel dolore di aver perso un figlio, ogni giorno spera, finché quel giorno arriva. Non sappiamo se sono passati settimane, mesi, anni, ma sappiamo che quel giorno è arrivato, è uno dei giorni più belli della sua vita, una gioia incontenibile, era ora di far festa. E qui potremo chiudere la storia. con una frase che dice: perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto, è stato ritrovato. Una frase che ha trasformato il cuore di tanti e spero che oggi trasformerà anche il nostro. Ma la storia, per completarsi, raggiunge, tocca il personaggio chiave della storia, il fratello. Al versetto 25 la storia entra nel vivo per completare un quadro molto chiaro. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi. Mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non vuole entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comandamento. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei come sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Il quadro finale, il bravo ragazzo che ha fatto sempre il suo dovere, non casualmente, inizia la storia dicendo che era nei campi, che stava lavorando duramente al contrario del fratello. Da tanti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comandamento. Questo è come lì si vede, ma il cuore è rivelato, è adirato con suo padre. È adirato con quello che non chiama neanche più suo fratello, ma figlio di suo padre. E si arrabbia e dice: a me neanche un capretto hai ucciso per far festa con gli amici. L'odio è evidente per quello che il fratello aveva fatto, per come ha trattato il padre, per la richiesta che aveva fatto, per aver abbandonato la famiglia e per aver speso i soldi in modo dissoluto. Anzi, lo dice molto chiaramente con le prostitute. Suo padre non riesce a convincerlo, non si sa come finisce la storia, ma non vuole partecipare alla gioia del padre. Ora il quadro è chiaro, un padre, che molto evidentemente anche rappresenta Dio, e due figli, uno che se n'è andato lontano e uno che è vicino, ma questi due figli, questi due fratelli hanno una cosa in comune: in realtà sono entrambi lontani, uno palesemente se n'è andato senza tanti complimenti. L'altro vive nella stessa casa, ma è una convivenza sotto lo stesso tetto. Sono abitudini superficiali. Probabilmente nasconde molti atteggiamenti nascosti, molte insoddisfazioni. Probabilmente non sopportava di vedere suo padre quotidianamente guardare all'orizzonte nella speranza del ritorno del fratello. Questo è il quadro reale del fratello. La differenza era la distanza fisica, ma non la distanza del cuore. Questa storia vale per l'uomo ai tempi di Gesù, valeva nel Rinascimento, vale oggi. Dio è morto, l'abbiamo ucciso noi. Dio è vivo, è là che ci aspetta. Questa storia parla esattamente di noi. La mia provocazione è questa, in un certo senso. Il fratello più giovane, quello che ha, che diciamo in un certo senso dà il titolo alla storia, la mia domanda è se lui rimarrà così, con questo senso di gratitudine, dopo 6 mesi, dopo 5 anni, dopo 20 anni. L'altro punto è se il fratello cambierà. Perché lui serve, si dedica, non ha mai commesso trasgressione, ma gli manca la cosa più grande, la compassione, che è sinonimo di amore. Lui deve tornare come il fratello a guardare che ha tutto ma non lo vede. Deve anche lui tornare dal padre e dire: padre, ho peccato, voglio riabbracciarti. Scusa, sono rapinato. La figura del padre, centrale, la perfezione, rappresenta chi dobbiamo diventare noi. Compassione, la determinazione e la perseveranza di non arrendersi mai. Nel giorno più bello gioisci nella vedere il figlio tornare e devi cercare di convincere il fratello a gioire con lui. Molto spesso abbiamo una gioia, abbiamo un dolore insieme. Dove siamo noi oggi? E qua dentro nessuno di noi può mettersi fuori da questo scenario. Spero che qualcuno di noi si senta che deve essere il figlio prodigo, quello che torna al padre, quello che si rende conto che ha avuto tutto dal padre, ha avuto i talenti, i doni, i beni materiali, ha avuto tutto da lui, la propria vita, ed è il momento in cui deve guardare che al padre deve tornare e deve riabbracciarlo e tornare a lui e dire: padre, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ancora più forte che molti di noi, e metto me stesso qua dentro, dobbiamo guardare se siamo come il fratello. Siamo brave persone, ti serviamo, non commettiamo mai sbagli, ma manchiamo la cosa più importante, l'amore per quello che Dio ci chiede di fare. Ho letto una scrittura iniziando che parlava di Matteo 28, andate e fate discepoli. Quella scrittura è uno dei comandamenti più importanti della parola di Dio. Dio non ci chiama alla religiosità, ma ci chiama di vivere pienamente questo messaggio. Non è un dovere, deve essere per amore. La mia domanda è se abbiamo perso il senso della missione nella nostra vita. Dobbiamo imparare dal padre, per concludere. Il padre che non si arrende mai, il padre che guarda sempre all'orizzonte. Dobbiamo metterci a fianco a lui, come il fratello maggiore che abbraccia il padre e dice: padre, forse devo andare io a cercare mio fratello, forse devo andarti a aiutarti, perché io so che è andato via e proverò a convincerlo. È una storia in tre atti, semplice, che parla al cuore dell'uomo. È una storia che parla all'uomo antico, che parla all'uomo moderno, perché parla del nostro cuore che non cambia nei secoli. Oggi è una società che non cerca più Dio, ma l'insegnamento di Dio è vivo e può cambiare la nostra vita. L'ha cambiata a me 25 anni fa, quando ero veramente il figlio del prodigo che ha vissuto una vita dissoluta, ma deve cambiare a me oggi, quando posso cadere nell'abitudine di servire Dio, di fare tante belle cose, ma di aver perso la passione. Per concludere, in Marco 1, versetto 16 dice: mentre passava lungo il mare di Galilea, Gesù, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le reti in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro: seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Il padre scruta l'orizzonte e aspetta il figlio. Ora Dio, il padre, ci chiama ad essere quel fratello che non fa le cose per dovere ma per amore, che gli si affianca e che vive non il dovere di fare ogni giorno, di lavorare nei campi, ma la gratitudine di servirlo, di ricordarsi di una chiamata che oggi deve essere viva, non scritture morte uccise dall'uomo, ma la scrittura potente di Dio che vive nei nostri cuori, perché anche noi possiamo vedere la potenza della parola di Dio, come Dio può cambiare le nostre vite, come le ha cambiate, come ha cambiato quella di Ale, come ha cambiato quella di Giovanni, quando forse un tempo il suo cuore non era pronto, perché anche noi oggi potremmo dire: perché questo mio fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Amen.